le donne, i cavalier, l'armi, gli amori, le cortesie, l'audaci imprese io canto.
La compagnia di prosa della Radio della Svizzera Italiana presenta
Orlando dei Pupi
di Grizco Mascioni. Divertimento e variazioni su temi di Ludovico Ariosto. Con Oreste Lionello nella parte del narratore. Regia di Chetti Fusco e Mino Müller. Canto 38, ovvero
La disfida cristiana e saracena. Di fronte al saraceno campo, armato, l'esercito cristiano si è schierato. Ad Agramante Moro, l'invasore, si oppone Carlo Magno imperatore. Il primo è chiuso in Arli, fra le mura, è del secondo tutta la pianura. Sono nei pressi per la prima volta, da che il destino ha fatto una gran svolta, gli eterni innamorati, Bradamante e il suo Ruggero, dolce cuore amante. Ma dentro ad Arli va il nostro Ruggero, coltivando un proposito assai fiero: vendicare i suoi morti genitori, da Agramante, ora sa, già fatti fuori. Con sua sorella gemella Marfisa, che si è scoperta come lui cristiana, s'accompagna a suo turno assai decisa Bradamante e si reca nell'umana sede d'eroi che Carlo Magno guida. Quivi, vedendo la sorella fida, Rinaldo con Alcardo e Ricciardetto l'abbracciano felici e fanno oggetto di festose accoglienze. Vuol sapere Re Carlo invece tutto da Marfisa, che la sua storia racconta precisa.
Devi sapere, Carlo mio sovrano, che io ti odiavo perché sei cristiano. Ho combattuto molti tuoi guerrieri, ho fatto a pezzi scudieri e cavalieri. Mi credevo in effetti saracena, ma ora mi ha reso tanto più serena il mago Atlante, o l'anima sua buona, dicendomi che quando ero guagliona, dagli arabi rapita nel Levante, dalla tribù dell'osco re Agramante, ero cristiana come te, o mio re. Ora rispondo ad altri tuoi perché. Cresciuta saracena, anche ignoravo che mio fratello fosse il tanto bravo Ruggero, che a sua volta fu cresciuto dal popolo infedele quanto astuto. E per questo ti abbiamo combattuto. Ma nostro padre era tuo buon amico. Così da oggi, re, ti benedico. Combatterò nelle tue lette schiere, che onorano di Dio le insegne vere. E il fratello Ruggero è già partito contro Agramante, perché sia punito.
Esplosero le feste alla notizia che dei cristiani fece la delizia. E intanto, con Giovanni Evangelista, giù dalla luna sceso per la pista celeste, Astolfo monta l'ippogrifo. Ha visto il paradiso e un poco schifo gli fa l'idea di ritornare in terra. Ma sa che è giusto ed il concetto afferra. Porta con sé l'ampolla contenente il senno liquoroso e inconsistente d'Orlando Paladino, che furioso, senza di quello se ne va bizzoso, colmando di disastri tutto il mondo. Dalla luna si porta anche il profondo otre che i venti potrebbe imprigionare. E ancora un succo d'erbe da spalmare sugli occhi ciechi, che ridà la vista, così assicura il buon evangelista. E con quel succo vola da Senapo, il re che dell'Etiopia è il cieco capo. Glielo spalma sugli occhi e lui riacquista di colpo 10 decimi di vista. È felice Senapo e gli propone di scegliersi da sé il suo guiderdone. Astolfo allora, con lecita passione, gli confida la sua perorazione.
Caro Senapo, re dell'Etiopia, mi servono soldati in grande copia. Il re Agramante, con la rabbia in pancia, guida i suoi mori nella dolce Francia. Ma dietro a sé il suo regno di Biserta, in mezzo alla regione più deserta, attaccare vorrei, dando una mano all'esercito nobile cristiano.
Non mi chiamo Senapo se mi schivo. Ora che vedo, e ne sono giulivo. Alla testa verrò di 100.000 fanti con te. Già te li metto in fila. Ma ho una grande paura del deserto, dove il vento ci sbazza. Sono gerdo.
Il calma Astolfo però lo tranquillizza e a Biserta il suo esercito indirizza. Quando il vento terribile si leva e un turbine di polvere solleva, Astolfo, l'otre preso sulla luna, mette in opera e i refoli raduna. Ogni brezza raccoglie in quelle nude pelli di capra e il vento vi rinchiude. Sopravvissuti sono 80.102 soldatini tutti in fila e con quei prodi corre ad assediare Biserta, che dall'alto guarda il mare. Ne fugge lesto il viceré Branzardo, un saraceno anziché no codardo, e corre ad avvertire re Agramante che di Biserta Astolfo è l'assediante. I mori convocati nel consiglio si rendono ben conto del periglio. Presi alle spalle devono pensare se sia meglio rientrare o attaccare. Ad Agramante ed a Marsilio in trono, Sobrino dà un parere sottotono.
Ahimè, Agramante, è un pezzo che lo dico. Questa guerra per me non conta un fico. Più di 100 sovrani sono venuti e più della metà sono caduti. Siamo, come tu vedi, mezzi morti e questa è l'ora di farci più accorti. La tua Biserta, per di più, è assediata. Vuoi vederla sconfitta ed incendiata? Lasciamo un po' i cristiani ai fatti loro. Torniamocene a casa con decoro.
Non ha finito ed è già esploso il coro degli insulti e dei lazzi. Il buon Sobrino fa una vile figura di cretino. Con pernacchie l'armata saracena accoglie la proposta troppo oscena di scapparsene via gambe levate come deboli donne isterizzate. Ma nella salva di sputi e tra il fischiare, Sobrino insiste ancora per parlare. Il tumulto si placa e può finire il discorsetto che gli stava a cuore.
Se non lasciate che vi esponga tutto, quale trarne vorrete mai costrutto? Io sono dell'idea di risparmiare ogni inutile sforzo. Meglio fare una specie di semplice scommessa. Direte poi se questa è un'idea fessa. Ogni esercito in campo avrà un campione e sia fra i due un'unica tenzone. Chi vince, vince. E chi perde, ha perduto. Scelga il suo eroe, l'armata dei cristiani. Il nostro sceglieremo fra i più sani. Lotteranno quei due fino alla morte. E chi alla fine avrà vittoria in sorte, la vittoria farà della sua parte. Con immenso risparmio di energia finiremo la guerra. E così sia!
Questa volta Sobrino ebbe successo. I saraceni mandarono un messo presso Re Carlo, che senza esitazione per i cristiani scelse il suo campione.
Non ho alcun dubbio. So che il più baldo è lui, quel Marcantonio di Rinaldo.
Da quando Orlando, andato fuori uso, girava il mondo inutile e furioso, non c'era che Rinaldo agli occhi suoi, meglio del meglio di tutti gli eroi. Anche Agramante aveva il suo problema.
Da quando Rodomonte per la scema Doralice si fece disertore, solo un altro io vedo di valore. Non c'è da dubitare, è il Gran Ruggero.
Fece perciò il suo nome, ed il guerriero fu preso contropiede dall'evviva che dall'armata mora scaturiva. Non voleva mostrarsi vile, oibò, e campione dei mori diventò. Ma il turbamento lo rende esitante. Che mai dirà l'amata Bradamante? Scendere in campo contro suo fratello non è davvero un fatto tanto bello. E infatti Bradamante è disperata. Prega il Signore in pianto, inginocchiata.
Né l'uno l'altro vo veder morire. Sarebbe in ogni caso un gran soffrire.
Ma il destino le manda la Melissa, la dolce maga, la sua stella fissa, che le promette di starle vicino, che ha un sortilegio in testa assai carino. Ma già parlano in coro i due sovrani, impongono il silenzio con le mani. Dice Re Carlo, dice Re Agramante.
Ora tocca a Rinaldo e a Ruggero designare il felice vincitore. A chi tocchi il comando dell'impero, a chi della sconfitta il disonore. La decisione è tutta nel duello. Fiato alle trombe! E via al sacro macello!
Sono armati di mazza i contendenti. Si guardano negli occhi diffidenti. Rinaldo attacca assai determinato. Ruggero pare invece più impacciato. Nel cuore inquieto ha sempre Bradamante. Il suo pensiero lo rende un esitante. Ma qui, arrivato al termine, mi sento, ove convien la storia differire. Nell'altro canto il resto intenderete, se udirmi ancora cortesi vorrete.
Avete ascoltato La disfida cristiana e saracena, canto 38° di Orlando dei Pupi, di Grizzco Mascioni. Divertimento e variazioni su temi di Ludovico Ariosto. Con Oreste Lionello nella parte del narratore. Regia di Chetti Fusco e Mino Müller. Personaggi e interpreti in ordine di entrata. Marfisa Silli Togni. Astolfo Vittorio Quadrelli, Senapo Mario Rovati, Sobrino Cleto Cremonesi, Carlo Magno Luigi Faloppa, Agramante Mario Baio. Musiche originali di Diego Fasolis, eseguite dall'autore e da Mauro Ghisletta, Luca Pianca e Omar Zoboli. Sonorizzazione Claudio Laiso. Realizzazione tecnica in stereofonia Edo Pezzoli e per le musiche Mario Robiani. Montaggio Sonia Spizzi.